Accetta, ok, clic, ho cliccato.
Bene, ciao Andrea, questa volta
Ciao
non
Roberto.
siamo, con Fabio e Scacciavillani, ma abbiamo un ospite che vogliamo parlare di referendum in poche parole e quindi abbiamo chiesto a un avvocato e anche militante radicale,
Non
quindi
sono avvocato, ok.
bene,
Peggio, un informatico.
un
Ho
informatico.
avuto molto a che fare con gli avvocati, ma sono peggio, sono informatico.
Peggio, però militante radicale
Sì.
e quindi naturalmente portato a parlare di questo tema dei referendum. Cosa voglio andare? Dare un po' di informazione perché, a parte alcune cose, uno ovvio, quello sulla responsabilità civile dei magistrati, che è un tema discusso e dibattuto, su cui penso ci sia poco da dire, gli altri in realtà anch'io so a malapena di cosa significhino e le conseguenze che possono avere. E quindi ti pregherei di dare un po' di informazione. E lascio a te la
Ok.
parola. Grazie
Allora,
intanto.
da vecchio militante radicale ti dico subito che l'ho presa proprio come una chiacchierata da bar, in cui ci diciamo quattro cose senza entrare tanto nei dettagli, senza appunto usare neanche il legalese, anche perché siamo un paese che è, come dire, proprio intriso
Oppresso dal legalese.
È intriso di una cultura di espressione burocratica, cioè noi parliamo ancora, scriviamo ancora nei documenti ufficiali come se fossimo nell'Ottocento. Tra parentesi, ti dicevo prima che è stata una giornata molto acrobatica, perché stamattina, tra l'altro, ero in fila in questura a fare i due passaporti dei miei figli piccolini, minorenni, che vanno quest'estate all'estero. È una roba grande. Ovviamente i moduli non li sanno scrivere, ci sono anche degli errori ortografici. Passaporto con una S invece che passaporto, cioè all'interno del documento. Però ti devi ricordare di quello che c'è scritto da parentesi, di firmare la fotocopia della fotocopia della fotocopia, puntini puntini. Comunque, torniamo sui referendum.
Sono cinque intanto, no? Quelli che sono sopravvissuti.
Bravissimo, sono cinque. Hanno fatto fuori quelli che potevano portare dibattito. Tieni conto che da militante radicale ti dico subito che i radicali hanno sempre concepito il referendum come luogo di confronto ideale fra i cittadini, più che tra i cittadini e lo Stato, tra i cittadini e i vari referenti istituzionali, proprio nel corpo elettorale, nel corpo della cittadinanza, innanzitutto. Perché la convinzione è che le leggi dovrebbero essere un effetto della cultura, dei comportamenti del cittadino, ok? Non dovrebbero essere, come purtroppo invece, al contrario è, l'effetto perverso di una emanazione dall'alto di poche persone in segrete stanze che si inventano letteralmente regole, regolette per determinare i nostri comportamenti, le nostre abitudini, le nostre scelte di vita. Quindi di
Quindi
cosa parliamo? Parliamo di.
la scelta di votare un quesito referendum, al di là delle tecnicalità, cioè togliere la virgola, aggiungere una parola, no, aggiungere non si può, togliere una parola per cambiare il significato, ha invece, da quello che dici tu, ma è nella storia dei referendum, a proposito dei radicali, è l'occasione perché il corpo sociale si esprima su un tema e provochi la formazione di una legge più rispondente alle sue
Sì, sì,
all'inclinazione
sì.
e al dibattito che ne viene fuori, al di là appunto della tecnicalità. E in questo
Allora,
senso noi vogliamo parlare di
perché i
questo.
radicali sono sempre stati convinti dello strumento del referendum abrogativo? Ricordiamoci che dal 1974 in Italia sono tenuti 67 referendum, 67. Non è un numero straordinario, però stiamo parlando di referendum nazionali di abrogazione legislativa, ok? Quello che abbiamo sempre detto noi radicali è: hai un voto per mandare un tuo rappresentante in Parlamento per 5 anni a scrivere le leggi, hai un secondo voto, c'è tutta una complessità, noi tavolinari radicali che andiamo per strada a raccogliere le firme, lo sappiamo, c'è tutta una seconda modalità attraverso la quale cancelli le norme o porzione di norma sbagliata, ok? Quindi da una parte col voto mandi un rappresentante a scrivere le leggi, si spera fatte bene, se sono fatte male hai il secondo voto, quello referendario. Questo è in Costituzione, non me lo sono inventato io, articolo 75, ok? Questa è sempre stata la nostra cultura. Allora, per noi quindi significa costruire un dibattito serio e profondo. Per questo ci sono state queste campagne delle varie fazioni radicali, perché anche l'anima radicale è molto articolata. I sei prima della giustizia sono stati presentati, su cui abbiamo iniziato a raccogliere le firme, più quello per la marijuana, quello per l'eutanasia. Ecco, c'erano quindi, c'era come dire, quasi un progetto politico di discussione per il paese. Purtroppo questa Corte Costituzionale, come tutte le altre corti costituzionali, io lo dico in maniera assolutamente personale e soggettiva, si è inventata l'incomprensione, cioè l'incapacità di comprendere un quesito, il fatto che l'altro fosse scritto male, eccetera. Non è così. Dovevano essere fatti fuori o sono stati fatti fuori. Tenete
Noi
conto.
abbiamo parlato di questo in una trasmissione e dicevamo, opponevamo il fatto che la Costituzione dice chiaramente che i referendum, dà dei limiti molto chiari ai referendum, leggi internazionali, leggi fiscali, eccetera. Basta. Quindi uno dovrebbe, la Corte Costituzionale dovrebbe verificare che non rientri in quei casi, se non rientri in quei casi si fa referendum, punto. Invece non è stato così.
Assolutamente no, assolutamente no. E questo ormai lo sappiamo perché è una falcidia. Diciamo che più del doppio dei referendum sono stati falcidiati in passato. Arrivo quindi agli aspetti informativi. Votiamo un solo giorno, domenica 12, e si vota dalle 7 alle 11 di sera, dalle 7 di mattina alle 11 di sera, punto. Ok, quindi dalle 7 alle 11, ecco, accorriamo e andiamo a esprimere il nostro consenso, a esercitare il nostro potere di voto per cancellare leggi o porzioni di legge che non riteniamo fatte bene, che riteniamo sbagliate. E arriviamo a queste 5 cartoline colorate, ok? Questi 5 quesiti sono: il primo, io vado in maniera quello rosso, ecco, la cartolina rossa è l'abolizione della Severino, ok? La legge Severino è una legge del 2012. Perché vogliamo abrogare una parte, in realtà quasi tutta, di questa norma? È una norma che si aggiunge a tante altre norme, sul fatto che coloro che sono stati giudicati, sono passati in giudicato e sono stati ritenuti colpevoli di vari delitti, non devono avere un ruolo pubblico, okay? Non possono essere parlamentari, non possono essere sindaci, eccetera. Cosa abbiamo scoperto in questi 10 anni? In questi 10 anni abbiamo scoperto che questa legge letteralmente non sta in piedi, fa acqua da tutte le parti. Perché? Perché si esercita già dal primo grado, di fatto. Quindi di fatto già al primo grado uno viene, virgolette, fatto fuori. Sei sindaco? Bene. Via, non sei più sindaco. E già questa vuol dire, è una contraddizione, perché se ci pensiamo, i numeri ci dicono che tra il primo e il secondo grado di giudizio in Italia, non parliamo di altri paesi, in Italia, tra il primo e il secondo grado c'è nel 45%, quindi quasi nella metà dei procedimenti, un ribaltamento di sentenza. Cioè, colui che prima, al primo grado, è colpevole, con infamia, ignominia, eccetera, sono le prove, c'è tutto. In realtà, con una seconda più approfondita in corte d'appello, analisi, il fatto non sussiste. Le cronache sono piene, cioè
E anche
tutti
di
i
casi
giorni.
molto importanti e molto significativi.
Tutti i giorni apriamo i giornali e c'è qualcuno, scritto in un trafiletto, che è stato prosciolto perché il fatto non sussiste. La metà. Allora, quindi già questo elemento è abbastanza critico. Come fai fuori al primo grado quando sappiamo che tra il primo e il secondo il 50% è probabile, le statistiche dicono che venga reabilitato, ma non sta in piedi proprio per una serie di motivazioni. Innanzitutto è proprio specificamente puntato contro i politici, ok? Che sono l'anello fragile poi oggi nel nostro paese. I politici, vediamo cosa ci ritroviamo oggi come classe politica, delle banderuole, cioè soltanto, adesso scusate se scivolo un pochettino nella cronaca, ok? Però abbiamo dei politici, nomino Conte, nomino Salvini, che, come dire, invece di essere persone che sono calate nella società, che studiano e analizzano i fenomeni del nostro paese, economici, del mondo del lavoro, dell'economia, eccetera. No, guardano i sondaggi. E in base al
Certo.
sondaggio vedete come reagiscono. Basta seguirli un attimo su Twitter. Io direi il 100% delle volte, ma diciamo che tantissime, tantissime volte scrivono delle castronate. Cioè quella dell'altro ieri di Salvini che mette la foto del container di acciaio. Ah, bisogna fare le trattative con i russi. Il container che sta portando via l'acciaio da Mariupol, in realtà è l'acciaio destinato a fabbriche italiane che i russi sono fregati. E lui gioiva di questo fatto. Perché? Perché
Per
non...
incompetenza.
Sì, ma non si mettono più a studiare, a ragionare sulle cose, sui fenomeni. Sono l'anello debole.
D'altronde il politico è talmente così soggetto a rischio giudiziario che
Bravo.
solo chi può fare un altro mestiere lo fa, anche
Allora,
se si
quindi...
guadagna bene, ma non è l'unico mestiere in cui si può guadagnare bene. E se sei capace fai altro, perché devi correre questi rischi?
Al contrario,
Sbaglio.
bisognerebbe tutelarli di più e controllarli di più. Cioè, detta come la detta, non ne doveva uscire la Lega dai 49 milioni di euro fregati. Non ne doveva uscire. Perché uno non può ricevere questo beneplacito per cui restituisci in quanti anni? 50 anni, 60 anni, quella somma verrà restituita. Tra l'altro, con l'inflazione e tutto il resto, quei 49 milioni diventeranno 7-8 milioni alla fine. Okay? Cioè, lì
Incomoderà.
bisogna essere severi, inflessibili, oppure il Metropol, l'albergo Metropol con i delegati della Lega che trattano un pizzo. Ok, io butto via le chiavi, ok, si fanno ovviamente processi, indagini, ma quando ci sono delle registrazioni del genere, insomma, discutiamo un po'. E non questa roba qui, per cui il primo giudice che fa un po' di pesca a strascico con le intercettazioni telefoniche, sente qualcosa, via. E poi quello che succede normalmente nel non dibattimento dei nostri tribunali. Quindi abolizione Severino perché? Perché abbiamo visto che non ha funzionato in questi 10 anni, ha fatto fuori sindaci, rappresentanti che poi sono stati riabilitati con un danno d'immagine dopo aver perso carriera. Uno non è che viene reintegrato come sindaco, ormai non sei più sindaco, okay? Non puoi reintegrare. Okay? In cosa lo reintegri? Né più né meno la possibilità di ripartire, di ricandidarsi, eccetera.
Ma non è solo un danno d'immagine, è un danno anche per la collettività che ha scelto quella persona, a caso che sia una persona valida, viene tolta di mezzo, la collettività ne patisce.
Quel
Quindi,
progetto politico, quell'approfondimento legato a quel territorio, eccetera, viene cancellato e spazzato via.
scheda
Quindi
rossa, Siderino, molto chiaro.
noi uno suggeriamo un sì sulla scheda rossa, che è referendum numero 1, abrogazione del testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive. Ecco, questo è il titolo. Okay. Due, cancellare la carcerazione preventiva per i reati minori, scheda di colore arancione. Allora, anche questo, come dire, il tema è interessante. Carcerazione preventiva. Cosa significa la carcerazione preventiva? Vuol dire che un giudice, scusate, un pubblico ministero può richiedere l'arresto di un imputato, di una persona che sta indagando, anzi, scusate, di una persona che sta indagando, anche se non è colta nel fatto, anche se il reato è un reato che nel suo massimo arriva a 4 anni. Okay? Quindi ti posso mettere in galera già da subito, anche se il reato è un reato che, come dire, non stiamo parlando di omicidio, ecco, per intendersi, okay? Stiamo parlando
Reato
di un reato in
lieve.
cui il massimo della pena 4 anni. E poi c'è il dettaglio di questa norma che si accanisce specificamente con di nuovo i politici, che sono di nuovo l'anello ricattabile, l'anello debole. Però il discorso che voglio fare è l'ex direttore di San Vittore diceva che il giudizio pubblico in realtà è il carcere, non è il processo. Quando riesci a mettere in galera una persona, come dire, per la società è tutto già a posto, non c'è bisogno poi del processo. Questo è un meccanismo che ormai noi che non siamo più giovani, sia io che te Roberto, abbiamo stravisto in questi decenni, in cui la prima cosa che fa un pubblico ministero va dal GIP e dice: oh, questo qui però me lo metti dentro, e nel 90 e rotti per cento dei casi, 98% sono sbagli, 90, no, oltre il 90%, adesso non voglio dire un numero sbagliato. Il GIP dice: sì, ovviamente, arrestalo, buttalo
L'arresto,
fuori galera.
giusto per chiedere, l'arresto oggi è consentito, l'arresto, il carcere preventivo è ammesso solo nei casi di
Reiterazione, possibile reiterazione
possibile
del delitto, esatto.
reiterazione, possibilità di fuga e possibilità di manomissione delle prove, di inquinamento delle prove. Cioè, se io sono in grado, te libero o di scappare oppure di modificare le prove in modo che da
Ok,
sfuggire
io ho
alla mia
fatto fattura
condanna.
falsa, diciamo, ok, ho fatto fatturazione falsa. Tu mi vuoi sbattere in galera? Perché io possa fare domani mattina un'altra fattura falsa? Cioè, di cosa stiamo parlando? No, non stiamo parlando di un omicidio, non stiamo parlando di un persecutore di una donna che gli fa
Tu dici
stalking.
la pericolosità sociale di io che
Qual è la
metto fatture
pericolosità sociale da
false
sbattere in galera uno?
è inferiore al danno
Oppure,
che mi
voglio dire,
infliggi?
il fatto che io avevo un po' di canne in tasca, per cui tu ritieni che io sia uno spacciatore. Ok? Domani non ti voglio far spacciare, quindi ti sbatto in galera. Ok? Allora, ripeto, sta parlando di marijuana, l'ho detto proprio appositamente, perché poi ricordiamoci che abbiamo fatto tutta la campagna quest'estate. E perché in Italia si stima che le persone, i consumatori, okay, siano diversi milioni, si parla di fino a 7 milioni sono le stime, di consumatori di cannabis. Apro parentesi, ho un familiare malato che finalmente c'è una legge che consente a questo familiare, ha una malattia degenerativa irrecuperabile. Okay? E quindi può utilizzare questa sostanza, ma non è sempre disponibile. E ti puoi immaginare che abbia potuto, dovuto procurarsela anche in maniera non legale, perché le farmacie non ce l'hanno. Sai quanto dura la marijuana di Stato? Dura 2 mesi, poi c'è tutta quanta esaurita. Bisogna comprarla dall'Olanda, dal Canada soprattutto, dall'estero bisogna comprare. Oppure ti devi rivolgere al mercato nero. Allora, chiudo la parentesi.
Quindi tu dici
E
sono
questo
dei reati,
significa che l'intermediario diventa uno spacciatore che tu puoi sbattere in galera. Ecco.
sono dei reati di una tale irrilevanza ai fini
Sì.
pratici,
Qual è la
perché
pericolosità sociale di un contesto di questo genere? Cioè, di cosa stiamo parlando? Ma parlo di fatturazione falsa per capirci, insomma. Quindi, nel momento in cui il pubblico ministero pensa che questa persona possa rifare fattura falsa domani mattina, allora può chiedere al GIP di metterlo in galera. Ma è evidente che un GIP normalmente non dovrebbe aderire a una richiesta di questo genere. A meno che non è una persona famosa, un imprenditore famoso, per cui si va domani sui giornali, e allora c'è poi tutto il discorso che faremo tra poco, per far carriera si fa anche così, si fa per far carriera. Okay.
certo.
Allora, quello che noi diciamo è che per queste cose qui, quindi per reati così minimali, che nel loro massimo sono 4 anni, okay? Noi riteniamo che vada cancellata la carcerazione preventiva, cioè una persona la mette in galera soltanto se. C'è un altro elemento che rafforza la nostra tesi. Rendiamoci conto che in questo momento sono le 4 quasi di pomeriggio. Bene, ogni 8 ore c'è un cittadino italiano arrestato che verrà poi scarcerato, che chiederà l'indennizzo per la ingiusta detenzione, perché poi dal procedimento risulta completamente innocente. Pensate alle persone che vanno in galera per omonimia, cioè sembra uno scherzo, ma sono centinaia in Italia, tutti gli anni, centinaia per omonimia, ok?
È una cosa che non sono andato in galera, ma è una cosa che ha toccato anche me. C'è un fascicolo in un procedimento in cui risultavo un delinquente incallito ed era un caso di omonimia. E fortuna sono riuscito a vederlo prima che
Guarda,
era
te lo stiamo
stupidaggine del.
raccontando come fossimo al bar, sembra un gioco, sembra uno scherzo, ma no, non ci rendiamo conto che questi sono casi reali, che succedono tutti i giorni, che è una
Tra l'altro
macchia
questo
che fa.
nato all'estero anche lui, era facilissimo. Infatti il mio avvocato era stare fatto, dice, ma lei è un delinquente. Dico, ma come delinquente? Qui c'è una pedina penale terribile. Ma siamo andati a vedere, non ero io. Chiaro che il giudice quando vede una cosa così mi condanna anche per le cose. Quindi è un caso assolutamente
Allora,
possibile, ed è
ogni
possibile
otto
finire in galera per queste cose e restarci anche un bel po'.
ore. Bravissimo. E tra l'altro un costo per la comunità enorme, perché mettere in galera una persona che poi dovrà essere risarcita sono soldi che dobbiamo pagare noi, cittadini. L'anno scorso mi pare che abbiamo pagato 20 milioni di euro per un anno, soltanto per un anno. Un anno
Risarcimenti.
di risarcimento per queste persone che erano state detenute ingiustamente, ci sono stati 20 milioni. A parte il danno che gli abbiamo fatto, che è impagabile, impagabile.
Certo.
Perché ogni volta che sbatti dentro, ogni anno, centinaia e centinaia di persone, parliamo di centinaia di persone, tutti gli anni sbattute in galera ingiustamente. Allora, andiamoci piano con la carcerazione. Cerchiamo di essere più seri. Investiamo in qualcos'altro, investiamo, possibilmente investiamo in capacità di indagine della magistratura, in corsi di studio per la magistratura, okay? Perché poi da radicale io mi sono nutrito di Mauro Mellini. Allora, era un parlamentare, un avvocato e parlamentare radicale, che ha scritto dei libri bellissimi fotografando con verbali d'esame, ad esempio, di ogni sessione di esame per l'arruolamento di nuovi magistrati, un'analisi impietosa di chi diventava magistrato. Okay? Degli esami, era sui giornali in questi giorni, chi ha letto ha avuto questa evidenza ripetuta, e così da mezzo secolo, da 50 anni così, e così ancora oggi. Ma chi si presenta ha problemi a coniugare i verbi, non conosce le norme, e un po' li prendono sullo stesso, cioè prendono sui meno peggio, che poi diventano il giorno dopo magistrati e faranno tutti quanti carriera, perché vanno a scatti di anzianità automatici, ok? Automatici. E anche se cambieranno mestiere, continuerà la loro carriera, perché abbiamo tantissimi magistrati che sono parlamentari, che sono sindaci, che sono presidenti di regione, che hanno cambiato mestiere, ma la loro carriera continua ad andare avanti, e continueranno a esserci dei documenti falsi, ma tra poco ci arriviamo, in cui viene scritto che loro sono bravissimi nel loro mestiere. Non sa quale, perché poi se non sei più magistrato come fai a dare un giudizio di merito?
Okay? Di merito, esatto.
Ma ci arriviamo.
Scheda arancione.
Eravamo scheda arancione.
Carcerazione
vogliamo
preventiva.
Vogliamo cancellare la carcerazione preventiva per reati minimali. Ok? Quindi c'è questa norma sui 4 anni, che possono arrivare a 5 nel loro massimo. Bene, questi reati non devono prevedere la carcerazione. Ok? Ci può essere una sanzione, ci può essere qualunque altra cosa, pecuniaria, inventiamoci qualunque cosa, ma non la galera, soprattutto con i risultati che otteniamo con la carcerazione preventiva. Arrivo alla scheda gialla referendum 1.3, cancellare le porte girevoli dei giudici e dei PM. Ecco, questo non ci entriamo dentro perché è stato un lavoro mastodontico, è un papiro di porzioni di norme cancellate da diversi articoli di legge, ok? Un papiro lungo così. Ma sostanzialmente cosa si vuol fare? Oggi un magistrato può essere sia pubblico ministero, avvocato dell'accusa, colui che fa le indagini, che ti arresta, che ti sbatte, virgolette, in galera con la carcerazione preventiva, che un GIP, GUP, che un giudice giudicante, ok?
Colui che giudica il lavoro del pubblico ministero.
Esatto. E può passare da una carriera all'altra per 4 volte. Avanti e indietro, avanti e indietro, avanti e indietro, avanti e indietro. Allora, noi riteniamo che questo tipo di, tra le altre cose, questo tipo di carriera comune, di stare al bar insieme, di crescere, virgolette, insieme, non sia per nulla sano, ma proprio per niente, perché non tutela il cittadino che dovrebbe essere giudicato davanti alle norme, per la violazione di norme, in maniera serena, in maniera, come dire, veramente sopra le parti. Come fa un giudice che ha preso il caffè adesso con il pubblico ministero a essere sereno nel giudicarmi, ok?
Più che preso il caffè, aver diviso la carriera con lo stesso ufficio, magari, lo stesso percorso, lo stesso, con colui che mi presenta le prove. Mentre l'avvocato che invece mi difende, quello è un altro ufficio, un'altra cosa, non ci prendo il caffè insieme. Quindi disparità. Ma questo è il tema che conosciamo bene della separazione delle carriere.
Bravo. Ed è legato al quinto, alla scheda verde. Ed è legato alla scheda verde. Nella scheda verde...
Aspetta, questa è la scheda colore?
Questa è la scheda gialla.
Gialla, numero 3 gialla, sostanzialmente separazione delle carriere.
Esatto, separazione delle
impossibilità di passare da una carriera.
In questo momento, con questo tipo di referendum, separazione delle funzioni, la carriera
delle
rimane
delle funzioni.
Separiamo le funzioni. Okay. Si collega, dicevo, al quinto, perché non è che vanno a prendere solo il caffè. cosa succede? Succede che il pubblico, la pubblica accusa può appartenere alla mia stessa corrente, e tra poco arriviamo al fatto che ci sono dei partiti all'interno della magistratura. Questa corporazione ha vari partiti, ha delle associazioni organizzate per far far carriera ai suoi membri, ovviamente.
Certo.
Okay? Allora, io sono un giudice, lui è l'accusa, ma apparteniamo alla stessa corrente. E tra poco sappiamo tutti e due che la mia valutazione di giudice arriverà su un tavolo in cui ci sono quelli della nostra corrente, ok? Allora, io sarò sereno nel giudicare e andare contro la pubblica accusa che appartiene alla mia stessa corrente e che quindi dialoga con tutti i referenti della mia associazione, mi sosterrà o no nella mia crescita professionale? Non è soltanto un caffè, qui parliamo anche di carriere, soldi e tutto il resto, di poter andare dove si desidera andare in ruolo, ok? Se uno vuol diventare giudice di corte oppure insomma, nei vari scatti di carriera che uno vuol fare. Quindi, ripeto, non è soltanto il caffè, è qualcosa di un pochettino più complesso. La scheda gialla, anche noi diciamo sì, non sarà risolutivo. È semplicemente un passettino avanti. Io poi, come dire, mi sto anche un po' infervorando nel raccontarti questi quesiti, ma insomma, dobbiamo essere molto sereni, nel senso che sappiamo perfettamente quattro cose. La prima, difficilissimo raggiungere il quorum. In questo momento le stime dicono che c'è il 30% forse di cittadini che sono oggi disposti ad andare a votare, ok? Ci devono essere almeno 50% più uno. Mi ero fatto anche i conti perché incluso anche l'AIRE, cioè gli iscritti all'estero, siamo 51 milioni e mezzo di elettori, ok? Perché, lo ripeto di nuovo, circa il 10% sono italiani che stanno all'estero, che hanno alcuni già votato, ok? Poi ce ne sono 46 milioni di 51, 46 milioni che invece dovrebbero recarsi tutti quanti a votare il 12 dalle 7 alle 23 di sera. Ok? Allora, quindi sappiamo già perfettamente il primo problema, il quorum. Ok? Secondo problema, questo molto minore. Raggiunto il quorum di 50 più 1, devi anche raggiungere i sì 50 più 1, ok? Devi far vincere anche l'idea di queste cinque proposte di valutazione.
Questo è già più semplice perché credo che...
Assolutamente, assolutamente. Su questi temi chi ci va mette tutti quanti sì, cioè non ha dubbi, non è che dice no, il CSM, no la Severino, sì il CSM, insomma, no, non esiste. Terzo. Ci troviamo in Parlamento, in commissione in questo momento, la Cartabia, la riforma Cartabia. Non si sa assolutamente come ne esce dalle, non dalle Camere,
Per
Il punto qual
commissione.
è? Il punto è che potrebbe essere impossibile applicare le riforme proposte dal referendum, perché la riforma, per come esce, modificata oggi, e non si sa ancora da chi come, quindi potrebbero farlo anche tra 10 giorni, ok? Potremmo non trovarci più queste parti di legge, ok? Potrebbero essere cambiate.
Quindi
Quindi
potrebbero i referendum abrogare delle leggi che nel frattempo sono cambiate.
esatto, cioè proprio stiamo
Nella
lavorando.
lettera, magari non nella sostanza, per esempio.
Bravo, bravo. Allora, trovarsi il referendum con le riforme in atto, mentre stanno modificando le leggi, è una cosa veramente assurda. Non dovrebbero toccare nulla, invece stanno toccando. Ovviamente perché? Perché è stato richiesto dall'Europa di fare la riforma della giustizia, dei procedimenti soprattutto, perché quello che vedono dall'esterno è che non funziona, non si tiene da nessuna parte. Il prodotto finito, cioè assicurare l'ordine nel paese, è completamente negato, perché sbatti in galera senza senso, e lo vediamo dai numeri. I procedimenti sono lunghissimi, non è più giustizia se arrivi a sentenza dopo 10-15 anni. Tu hai avuto una tua esperienza.
Ma io ho esperienze di processi per in sede civile, per delle stupidaggini, per cifre irrisorie, che sono 5-6 anni che vanno avanti, parliamo di cifre irrisorie, parliamo di centinaia, di qualche centinaia di euro. Cosa che, tra l'altro, cause di una chiarezza e di una semplicità assoluta, per cui non sarebbe neanche bisogno, cioè, dovrebbero durare una settimana a dir tanto. Invece sono 4-5 anni che vanno avanti.
Arrivo all'ultimo punto.
Chiaramente quando arrivi alla fine non ti ricordi neanche il perché l'hai iniziato. Perché...
Assolutamente. Quindi il quorum, i sì, la Cartabia, il Parlamento, perché c'è un problema anche di Parlamento. Cioè la storia del referendum in Italia è una storia di diritto negato, ok? Quindi, anche vincendo il referendum, ci siamo ritrovati la privatizzazione della RAI. Cioè, è stato vinto il referendum per privatizzare la RAI. Questo è quello che diceva. Non era più, ma doveva essere privatizzata. Non era più pubblica, doveva essere privatizzata. È stato vinto. Quella norma è abrogata. Tutto in piedi. È ancora lì la RAI. Strastatale. Ipercontrollata, iperpoliticizzata, iper tutto, iperdrogata di soldi, non gli bastano mai 4-5 miliardi, quanto fattura, e non gli bastano mai i soldi che prende. Però arrivo all'ultimo punto. L'ultimo punto è quello più serio, quello del paese. Cioè, il vero problema è se l'Italia non esce dalla colonna infame, la dico in questi termini. Questi 5 referendum cercano di...
Aspetta, ci manca il quarto però.
Sì, arrivavo direttamente... No, il quarto, perdono. Referendum, scusami.
Il quarto quesito.
Il quarto quesito è la valutazione dei magistrati. La scheda di colore grigio, ok? Cioè ci sono dei meccanismi molto particolari a livello provinciale, a livello locale, per cui... ci sono livelli di commissioni che devono dare la valutazione di operato di un magistrato, ok? In questo momento, in queste commissioni che possono discutere tante cose, ci sono anche degli accademici, degli avvocati, ok? Però quando all'interno di queste commissioni in ambito provinciale, la dico così in maniera semplice, si deve andare a discutere di un magistrato del suo operato, gli avvocati, i docenti universitari escono fuori, non possono dirla loro. Gli unici che possono emettere un loro parere sul comportamento avuto da un loro collega sono soltanto gli stessi magistrati. Allora noi diciamo, scusate, se la suonano e se la cantano, ma perché... Se accettate che ci siano in queste commissioni per migliorare la macchina della giustizia in ambito locale, per quel tribunale, ok, accettate, è una legge tra l'altro, che ci siano anche persone che non siano soltanto magistrati, ma siano anche avvocati, siano anche professori universitari, ok, che portano il loro contributo, ok? Perché queste professionalità devono uscire subito dalla porta quando si tratta di valutare un giudice.
Cose che sanno
Ma è come
fare, sanno
se.
fare perché sono, diciamo, del mestiere, no? Visto che si
Sì, ma sì, è
occupano
come se
all'interno di una commissione.
un chirurgo può essere valutato solo dal chirurgo, ok? Non ci può essere qualcun altro che lo valuta, un amministrativo, un paziente, cioè, ma è possibile. Ma in realtà siamo valutati nel nostro lavoro 1.000 volte, ma da tantissimi livelli diversi di contesto, ok? Non può essere che loro invece sono tetragoni, esiste soltanto il loro livello, esistono soltanto loro stessi, coloro che sono con lo status di magistrato. Allora,
Prendo scheda grigia,
verifica
l'eliminazione di questo
di questa
divieto, di
esclusione,
questa esclusione.
per cui possono rimanere nella valutazione del giudice anche professori e avvocati, ok? Sono uno su N, anche loro però possono dire la loro, aggiungono un contributo valoriale, ok? Di valutazione. Questo ha studiato? Ha studiato sto giudice le norme con cui ha fatto la sentenza? Perché noi sappiamo anche che a leggersi poi le sentenze, che arrivano quando arrivano tra l'altro, c'è cioè ogni tanto da mettersi le mani nei capelli, chiusa parentesi. Quarta scheda, quindi scheda grigia, valutazione dei magistrati anche da non magistrati nei consigli giudiziari. Quindi nei consigli giudiziari possono dirla loro, mettere nero su bianco. Poi tanto non sono loro a decidere l'avanzamento di carriera. Comunque è il CSM che decide l'avanzamento di carriera. Quindi è semplicemente registrare un giudizio. Ok? No, non significa nulla, non è che ci può essere un avvocato, un professore che diminuisce lo stipendio di un giudice. No, non vogliono neppure farsi valutare, neppure questo vogliono. Ultimo, la scheda verde, è un meccanismo per cercare di rompere le correnti del Consiglio Superiore della Magistratura. Cioè, abbiamo detto prima che ci sono i partiti, ci sono queste grandi associazioni all'interno della magistratura con le quali si fanno le elezioni di fatto. Perché? Perché la norma che noi vogliamo cancellare prevede che tu debba trovare dalle 25 alle 50 firme per candidarti, ok? Quindi non puoi essere un canasciotto che si candida.
Devi
Devi
far
essere
parte
uno
di, una, di un gruppo,
di un
legacy
gruppo
corporazione che.
ben strutturato, che siamo noi tra amici, che prendiamo il caffè, che condividiamo determinate cose, che ti appoggiamo, che firmeremo e quindi appoggeremo la tua candidatura, ok? Poi le elezioni sono un'altra cosa, però è evidente che fai già fuori tutti i cani sciolti. Se c'è una persona che, come dire, io mi viene in mente un Falcone, ma un Falcone avrebbe mai trovato 50 colleghi che firmavano per il suo avanzamento, ma neanche in fotografia. Adesso tutti lo incensano, ma io e te
Morto.
c'eravamo, bravo, io e te c'eravamo a
Morto.
quei tempi.
E
Ma chi
all'epoca,
parlava bene di Falcone? Ma
ah, ma
chi?
io mi ricordo benissimo che era osteggiato, era criticato.
Nessuno, nessuno, tutti, il famoso Corvo. Cioè, venivano fuori veline e velenose su tutte le cose che faceva, capovolgendone il senso, tutto quanto per fargli perdere tempo e non farlo lavorare come sapeva far lui, perché era uno che sapeva lavorare, sapeva fare il suo mestiere, faceva addirittura rivoluzionario, faceva le indagini, non come i magistrati che vediamo oggi al lavoro che fanno strisciate di registrazioni, intercettazioni telefoniche, mal sentite, mal trascritte dal carabiniere, mal lette, e con quelle però vanno a processo. Ok? No, bisogna fare le indagini, devi ricostruire il fatto, devi ritornare ai fatti. Questo è il vero problema di tutto il discorso che abbiamo fatto. È una giustizia malata in cui sistematicamente abbiamo reso i magistrati incapaci di migliorare, di crescere, di professionalizzarsi. Tutta sta roba qui va in quel senso lì. Perché loro in questi ultimi 40 anni, 50 anni, hanno fatto tutto il contrario. Si sono tolti tutti gli esami di avanzamento di carriera, si sono dati automatismi di scatti di anzianità, anche se non hai un tribunale di cui puoi essere presidente, comunque ti prendi lo stipendio da presidente di tribunale. Ok? Queste sono le cose che succedono, anche se fai il parlamentare. Lo stesso, ogni 8 anni c'è una commissione che dirà che tu sei stato bravissimo e tu avrai lo scatto, anche se hai fatto un altro mestiere. E poi lo stipendio e la pensione è quella lì, cioè il top del top. Perché è questo. Io dico sempre una cosa, ma siamo disponibili come italiani ad accettare che a 40 anni, ok? Un magistrato prenda come stipendio quanto 5 insegnanti. Ripeto, lo stipendio di un magistrato è per 5 insegnanti. Allora,
40
possiamo metterci d'accordo, visto che gli insegnanti sono mal pagati, però sono quelli che tengono i nostri figli e li fanno crescere e li fanno diventare bravi cittadini, capire la matematica, capire la grammatica, ok? Possiamo metterci d'accordo e fare in modo che magari un magistrato abbia lo stipendio di 3 insegnanti, giusto per bilanciare un attimo. Se lo affetta un po', tradotto in cifre, stiamo parlando di 150.000 euro a metà carriera, un magistrato prende 150.000 euro. Okay. Sono tabelle pubbliche ben conosciute. Non va bene. Anche questo non va bene. Strapagati, non valutati, che fanno dei disastri, è una situazione fuori controllo nel nostro paese. Poi, se qualcuno ha letto i libri di Palamara, eccetera, quello che succede là dentro, è pura follia. E quindi torno all'inizio. Quello che volevamo fare come radicali era portare il dibattito sulla giustizia perché venga un attimo aggiustata. Perché in questo momento c'è una malattia gravissima che non fa funzionare nulla in questo paese. Perché non è questione soltanto di qualcuno che incidentalmente, come te, per omonimia viene sbattuto, portato via da casa e sbattuto in carcere. No, le situazioni sono quotidiane e molto, molto peggio. Non sanno più trovare i colpevoli, la dico proprio in questi termini.
Ma per fortuna non è successo, ma poteva succedere. Come poi è successo a persone più famose di me, insomma.
Ma guarda, anch'io
Io
come.
personalmente credo che la giustizia sia il problema dell'Italia, il più grande, perlomeno, non l'unico, ma nettamente il più grande, il più devastante dei problemi, perché è quello che meno ha la possibilità di essere corretto, è quello che più influisce nella civiltà del vivere insieme, del vivere civile. Quindi questi referendum sono assolutamente, per quanto parziali, sono assolutamente benvenuti e ci ho tenuto molto a dare quel po' di informazione che possiamo dare alle persone che riusciamo a raggiungere. Ti ringrazio
Anche
molto per questa
perché, di
cosa.
nuovo, chi viceversa fa parte degli amici dei potenti non viene perseguito. C'è una norma che prevede l'inizio di trasmissioni informative e di confronto sui referendum a partire da 30 giorni prima. Bene, noi abbiamo già sporto denuncia. I radicali, il mondo radicale, ha già sporto denuncia, ma rimbalza, rimbalza, nessun magistrato in questo momento sta perseguendo
Esercitando
presidente generali.
l'obbligatorietà dell'azione penale.
Tra l'altro,
No?
basta ricevere informazioni di reato perché sei obbligato ad agire. Ma è evidente che scegli tu quale indagine svolgere.
Chiaro.
Puntini, puntini.
Ti ringrazio moltissimo, mi hanno dato quel po' di informazione. Cosa possiamo
E
fare?
ciascuno porti almeno un amico a votare, perché altrimenti non riusciamo neppure questo minimo questo minimo scrollone all'albero fa cadere qualche foglia secca. Non cadrà neanche una foglia secca se
Tornare dal
facciamo passare
mare,
almeno questi 5 referendum.
un'ora prima o partire subito dopo, oppure
Massima dalle 7 alle 23, domenica è lunga, passare dal proprio seggio e andare a 5x, sono 5x sul sì. Facciamoci gli auguri.
vediamo. Ti ringrazio
Facciamoci gli auguri.
tantissimo.
Ma a te, abbiamo fatto una chiacchierata da bar e facciamoci gli auguri, niente di meno. Alla salute. Ciao
Speriamo
Roberto.
bene. Salutiamo i nostri ascoltatori e fatelo sapere anche i vostri amici e metteteci dei like, dei commenti. Grazie. A tutti, alla prossima.